Di nuovo ben ritrovati, di nuovo un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben ritrovato Stefano come sempre. E allora siamo nel pomeriggio di Maracanã, 331-8200-213. E dunque, forse ho sbagliato qualcosa. C'è Massimo Brambati, vero Massimo?
Ho sbagliato
l'orario, forse ho anticipato.
Ciao Massimo.
Chiedo venia.
Avevi scritto 15:35, però.
È colpa mia, sono rincoglionito. Dammi del rincoglionito.
Allora, ma di che parliamo?
Ho sbagliato io, quindi perdone. Mi puoi dare un cartellino giallo?
Ma anche rosso, anche
pure
rosso.
Pure rosso,
anche
se
rosso, anche rosso.
Va bene, scusami. ti tengo in questa parte, perdonami. Allora, do anche il buon pomeriggio con noi a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato.
Eccomi, buon pomeriggio a voi.
Stavolta l'orario.
Ciao maestro, ciao Franco.
Con te l'ho indovinato l'orario,
ciao.
Vero Franco? Sì.
No, io non ho nessun problema con gli orari. Vai tranquillo, non ti preoccupare.
Grazie, scusate, ho anticipato Massimo e mi scuso con lui in diretta. Allora, facciamo una cosa, siccome abbiamo, poi ci ritorniamo magari dopo per sentire anche un vostro pensiero sul Milan, voglio andare un attimo sulla Juve in questa fascia iniziale. E questa vittoria che, diciamo così, abbiamo sottolineato la prestazione, è mancata, diciamo così, la vittoria che forse avrebbe meritato, non so se siete d'accordo o meno. Mi date un aspetto positivo e uno negativo di questa partita, Stefano? Un positivo o un negativo di questo pareggio della Juventus? Positivo?
Si procede a piccoli passi nel lavoro di conoscenze esplorativo, insomma, di alzare l'asticella da parte di De Comotto. Dall'altra parte si evidenzia, come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi insieme a Massimo, questo paradossale, insomma, riscontro a livello di mercato. Cioè, voglio dire, qui non c'è un vice Vlahovic. Tu pareggi, non vinci la partita perché Motta stravolge, anche perché non è allenatore. Adesso parliamo in generale, deve gestire le risorse tra un impegno e l'altro, se no alla fine finisce in energie. Però ha cambiato la squadra praticamente con i cambi, la Juve si è sgonfiata e ha rinunciato a cogliere una grande occasione, perché avrebbe potuto vincere, avrebbe potuto battere, non dico facilmente, però insomma dava questa sensazione sul campo la Juve di essere superiore al Lille. E però poi ti accorgi che queste alternative non sono così sontuose da un punto di vista proprio della campagna acquisti e cessioni. Quindi, caro Marco, siamo sempre lì e non mi va di sottolineare. Cioè, ci manca un vice Vlahovic, ci sono giocatori all'altezza della Juventus Football Club. Insomma, le solite domande ci facciamo. Io assolverei Motta.
Tu assolvi.
Che devo dire che sta facendo molto bene.
Ok. Tu assolvi Motta e vado da Franco Ordine. Franco, un aspetto positivo e negativo di questa partita?
Allora, io penso questo, che la Juventus, per quello che è l'attuale sfruttamento e utilizzo della rosa, stia facendo non bene, ma abbastanza bene. Torno invece sul ragionamento che faceva prima Stefano, e cioè il problema vero è che in questo momento, al di là di quelle che sono le pecche della rosa, gli mancano alcuni pezzi del mercato per i quali aveva fatto un investimento, in parte perché ci sono degli infortuni ancora da smaltire, naturalmente mi riferisco a Nico Gonzalez, in parte perché ho l'impressione che il calciatore arrivato tra gli squilli della fanfara juventina, le valutazioni da star del calcio, si sta rivelando obiettivamente per il momento un mezzo flop, perché io non penso che sia così autolesionista Thiago Motta da non utilizzarlo, e quindi secondo me l'aspetto del mercato è quello che va più messo sotto la lente di ingrandimento. Non certo il lavoro di Motta, che secondo me da questo punto di vista, per quello che ha a disposizione, sta facendo non bene ma molto bene.
Vado da Massimo, che insomma questo aspetto qui lo aveva sottolineato insieme a Stefano da parecchio tempo. Massimo, vengo da te, però anche sulla partita di ieri, aspetto positivo e negativo, se hai notato qualcosa, vai.
Ma l'aspetto negativo sicuramente il risultato, perché onestamente la Juventus meritava di vincere, per quanto espresso, e in virtù anche del fatto che secondo me c'è un pizzico di sfortuna, l'ho detto credo ieri, nel fatto di aver perso, secondo me, per tutto l'anno un giocatore di una importanza fondamentale, perché io credo che Bremer sia stato veramente una botta e una tegola che piano piano stanno cercando di mediare, stanno cercando di limitare, ma la mancanza di questo baluardo lì dietro si vede, si sente, ma si vede anche perché nel gol, per esempio, preso ieri c'è una grandissima falla centralmente, dove, se non sbaglio, Kalulu sbaglia l'intervento. Ci può stare, perché Kalulu sta facendo comunque una buonissima stagione, ma io credo che un difensore là dietro come Bremer, tant'è vero che appunto dopo l'infortunio da Lizia in avanti la difesa della Juve, non ti dico sempre, ma ha preso tanti gol. E non credo che sia
un caso,
una coincidenza. La cosa negativa, secondo me, è ricalcata sia da Franco che da Stefano, perché insomma io una campagna così dispendiosa dal punto di vista economico, ma non altrettanto diciamo così ripagata dal punto di vista tecnico, è evidente a tutti. Tra le altre cose, ci sono giocatori per cui sono stati spesi comunque dei soldi. Io continuo a dire del portiere, secondo me non c'era bisogno, perché avevi Szczęsny e Perin in casa, e Perin ti ha fatto vedere che tipo di portiere è. Però poi anche tutti gli altri giocatori che, secondo me, insomma, non so io, poi magari mi sbaglio io, cresceranno e diventeranno da Juve. Ad oggi non sono da Juventus, che può mirare a, non so, non ti dico vincere, ma a lottare per esempio per lo scudetto.
Posso chiedere, prego, un'opinione a Massimo Brambati, che è tra l'altro del mestiere, relativo a Kalulu? Ho come l'impressione che fino a quando ha avuto la brillantezza fisica, essendo lui come qualità veloce e ottimo marcatore, mi pare che sia stato considerato una sorta di quasi rivelazione della Juventus. Adesso, secondo me, con la fatica che comincia a emergere, anche ieri quell'uscita, obiettivamente, io comincerei dal rigore provocato in Inter-Juventus, ma anche ieri quell'uscita un po', diciamo, tra virgolette sconsiderata sull'attaccante, danno l'idea del fatto che appena
era Capal, però, Franco.
No, io sto parlando non
del gol,
non in occasione del gol, dopo.
Ah, dopo, sì.
Secondo me dà l'idea di uno che ha un po' perso di brillantezza, e con la brillantezza ha perso un po' della sua forza. Volevo sapere se condivideva questo mio giudizio.
Sì, sono d'accordo. Ci aggiungerei anche comunque che Kalulu con di fianco Bremer è un certo tipo di Kalulu, senza, certo, quell'altro abbiamo visto che, secondo me, insomma, io ho fatto il centrale per tanti anni, e se avevo vicino un difensore forte era una cosa, se avevo di fianco un difensore di un livello o due livelli inferiori,
quello che guidava, tu dici, anch'io. Massimo, la guida, no? La guida.
Sicuramente i difensori centrali hanno, secondo me, anche un'alchimia tattica di movimenti, come i due punte che giocano davanti, lo stesso i difensori centrali, col portiere, per esempio. Quindi sono d'accordo con Franco quando dice che comunque è vero. Io adesso non è che ho straseguito Kalulu al Milan, io lo ricordo che ha fatto l'anno dello scudetto straordinario, poi,
esatto,
via via è scemata lo spessore di questo giocatore, e forse non è neanche più abituato.
Ha avuto un paio di incidenti gravi muscolari.
Esatto. Quindi non è magari neanche più abituato a giocare una partita di tre giorni, tant'è vero che, se non sbaglio, adesso non mi ricordo in quale partita l'ha fatto sedere in panchina, credo col Parma.
Col Parma. Esatto. Ha messo Danilo, che insomma ha combinato un po' di...
Esatto, non avendo dei ricambi, secondo me, all'altezza, perché in questo momento Danilo è improponibile. Penso che sia anche questo una, sicuramente un fattore importante, che è quello della, della poca brillantezza.
Vi voglio chiedere un'altra cosa. Thuram, a me è piaciuto molto ieri sera, secondo me sta crescendo questo giocatore. Volevo un vostro pensiero, perché poi non mi aspettavo l'uscita dal campo, devo essere sincero. Mi ha un po' colpito lì, in quel momento.
Rientra nella gestione da parte di un allenatore, se non arrivi bollito a gennaio, dicembre, anzi in attesa. Adesso facciamo una battuta della riapertura del mercato di gennaio, dove la Juventus dovrà intervenire necessariamente. Almeno con un difensore e con un attaccante.
Per che dire sembra che ci sia mettiamo quella la strada. Sembra
ci che mettiamo sia punto senza che Giunto li si offenda.
Però su Thuram mi date un giudizio? Che,
Thuram
che...
buono, sta crescendo. Con Miners forse questo cosa, problema alla costola lo sta condizionando, anche nelle conclusioni. Ieri ha sbagliato, ha tirato da 2-3 a mandati.
Gli manca forza fisica, secondo me, in questo momento.
Male Cup Miners. Adesso voglio dire la costola, prima non la costola, poi l'inserimento. Douglas Lewis un oggetto misterioso. Ragazzi, andiamo a valutare questa campagna qui. Si manca un vice Vlahovic, la Juventus. Se la Juventus non hai 4 punti e mezzo, cioè l'Inter ha Correa come quinto.
Sì, ormai
il Napoli ce n'ha
3,
la Lazio pure, quanti ce n'ha? 3. La Fiorentina ce n'ha 2.5, 3. E la Juve c'ha un giocatore, Vlahovic, che deve...
Quindi 15 cambi sono pure forzati in questo momento, per forza.
Ma se no, a dicembre, con la lingua di fuoco, lo raccogli col cucchiaino, Vlahovic. Cioè, ma non è può giocare tutte le partite, poi in quel gioco in cui lui, hai visto come si dimena, si agita, le cose...
Gli fa... Pure sfortunato, ieri...
Sì, ma pure fa pure fatica a intercettare quel tipo di gioco. Poi lui ci mette una grande disponibilità. Milik non si vede. Marco... Stiamo parlando della Juventus, c'è un errore sotto gli occhi di tutti che è Marchiano, cioè tutti presenti senza un vice Vlahovic, e se è la Juventus devi giocare su più fronti, con ambizioni importanti. Poi io mi auguro con tutto il cuore di sbagliarmi, e la campagna acquisti secondo me adesso in questo momento non è stata innescata per un motivo e per l'altro, quindi per un motivo o per un altro, secondo me anche nella valutazione, concludo Franco e ti do la parola, cioè Tiago Motta, ma perché non vede Douglas Lewis, ragazzi?
Però un paio di cose erano scritte, Stefano.
Sì, ma perché Douglas Lewis non lo vede, Tiago Motta? Rispondetemi, perché? Perché così, non lo so.
Scusa Stefano, ma ai nastri di partenza due cose erano scritte. Una, che Milik non sapevi quando recuperava, perché lo sapevano anche i Mumri che avevano sbagliato l'operazione. E che quindi si doveva andare sotto i ferri, e che comunque... ne avevi due soli là davanti.
Bravo, sì.
Quindi questo era veramente scritto. Cioè, non è che...
Però è un errore grave di principio, di concetto. Di...
E il secondo errore, secondo me, è piazzare 36 milioni su uno che arriva da, tra virgolette, un curriculum costellato di infortuni. La Fiorentina ha fatto la metà delle presenze nei 3 anni che è stata a Firenze per queste situazioni muscolari che lo stanno e lo hanno sempre martoriato. Vuol dire che il muscolo ormai è diventato fragile, non è più, quindi anche lì hai buttato 36 milioni, peraltro poi mettiamoci anche un punto di domanda, perché quello può essere una decisione tecnica su cui io non voglio intervenire, non so se è un giocatore che può fare la differenza alla Juve, anche se sta bene. Ma detto questo non ce l'hai neanche, proprio perché è già il secondo infortunio che c'ha quest'anno alla Juve. Il secondo, non è il primo. Il primo è stato all'inizio, che è stato fuori poco tempo, e questo è il secondo che sta fuori quasi da 2 mesi.
Franco, stavi aggiungendo qualcosa?
No, volevo dire questo, che in questo io, tra virgolette, escludo ogni responsabilità da parte di Tiago. Quello che mi pare che sia evidente è che è mancata la strategia globale, cioè nella gestione del mercato. E io comincio da quella più lontana, perché se, come ci ha raccontato Adriano Galliani, nel mese di gennaio-febbraio riceve, mentre si trova a Roma, alle prese con una seduta del Senato, una telefonata da Giuntoli, il quale gli dice: Adriano, Di Gregorio è mio, poi ci metteremo d'accordo sui soldi. Questo significa due cose. La prima, che tra gennaio e febbraio avevano già fatto con Motta, e che Motta aveva chiesto di prendere Di Gregorio e di mollare Szczęsny. Secondo, che tu a gennaio ti stai dedicando al mercato della stagione successiva e della Juventus, che in quel momento
era prima
la classifica. Non te ne può fregare di meno, signori miei.
È la verità. Però diciamola sta cosa, Franco. Però diciamola sta cosa, perché se no.
Ma Max è accorto, non è scemo. Arriva.
Dai, su.
Cioè, Max Allegri ha detto: mi hanno preso Alcaraz perché non mi volevano far arrivare alla fine a competere con l'Inter. Poi dopo magari non lo vincevo lo scudetto,
certo.
Ma io una mezza probabilità, se mi prendono due centrocampisti come si deve e non il tennista, io magari non porto a casa lo scudetto, ma arrivo a lottarci.
Allora, questo è il primo punto. Il secondo punto è quello che stavate dicendo prima, e cioè io non so, poi Massimo magari è più informato di me, ma nel mese di luglio, quando facevano, tra virgolette, diciamo preparavano la rosa, se avessero avuto cognizione delle condizioni fisiche, scusate la ripetizione, di Milik, secondo me l'operazione Ken l'avrebbero dovuta rinviare, perché tu a quel punto ci avevi sparato il sostituto di Vlahovic, o no?
Eppure questo è vero.
100%, non ceduto.
Maestro, ordine, non è, scusa, te ne fa passare
Franco,
una.
Franco, anche perché non sei andato a prendere 30 milioni di Ken,
esatto. Non ceduto a un prezzo dove tu dici: guarda, io non potevo assolutamente dire di no. Allora avrei capito, avrei detto: devono mettere a posto i conti, è giusto che facciano così. Ma nel caso di specie è stato un grande affare per la Fiorentina, tenuto conto del costo e per il momento del rendimento oltre nettamente le aspettative.
Bene, bene, bene. Comunque diciamo così che la prestazione di ieri tutto sommato c'è stata in campo. Ma il problema
non è il campo, non è Motta. Sono d'accordo con quello che ha detto Franco, anche Massimo, insomma siamo tutti d'accordo. Motta è il miglior acquisto
di giunta che ha fatto.
Va bene. Ho fatto una battuta.
Franco, prima di salutarti, così lo chiedo anche a Massimo e ci salutiamo, torno un attimo al Milan. È una vittoria, ne abbiamo parlato tanto con Stefano, però voglio sentire anche il vostro pensiero. È una vittoria svolta, sì o no? Perché qualcuno già l'ha definita tale, questa con il Real Madrid. E siccome queste vittorie svolte abbiamo già sentite in passato,
ce ne sono state.
Però questa è con Real Madrid, con i campioni d'Europa, con quello che è il significato di questa partita. Quindi, Franco.
Allora, guarda, a me questa partita suscita una serie di riflessioni che rapidamente vi elenco. La prima, quando Fonseca racconta a fine partita che l'esclusione a Monza di Musà, Leao e Tomori era fatta apposta per preparare questa partita e per prepararla a quella maniera, cioè con Musà che faceva il quinto a destra per chiudere nella tenaglia Vinicius, secondo me in qualche modo restituisce un pizzico di onorabilità e un pizzico di pregiudizio a tutte le polemiche che hanno accompagnato l'esclusione di Leao in partenza da Monza. Primo. Secondo, Fonseca si è comportata all'italiana con Vinicius, il Real Madrid con Leao si è comportato alla spagnola, perché secondo me se noi interrogassimo oggi Leao per chiedergli: senti, ma qual è secondo te l'avversario ideale che vorresti incontrare tutte le volte, tutte le domeniche tra campionato e coppa? Secondo me lui risponde Vasquez, perché obiettivamente Vasquez, insomma, con uno come Leao con uno come Vasquez va a nozze. Terza e ultima riflessione: noi abbiamo, strada facendo, dimenticato che questa squadra quindi ha è capace di difendersi, anche se detto sinceramente il Real Madrid di ieri ha molto sprecato delle occasioni che ha avuto. Ma seconda cosa, che ci sono dei giocatori il cui rendimento è di così altissimo livello, parlo di Renders, che viene un po' oscurato dal fatto di questa squadra che ha avuto troppi alti e bassi, e quindi si porta dietro quest'aura di mediocrità che secondo me può essere sconfitta solo e soltanto se comincerà a giocare in maniera più equilibrata, magari giocando col 4-3-3 e soprattutto avendo maggiore continuità a livello di risultati. Io ieri sono stato letteralmente stregato, oltre che dal risultato, che non mi aspettavo francamente, mi ha spiazzato questo risultato, ma sono stato stregato dal coraggio col quale sì. loro hanno affrontato il Real Madrid, che avrebbe spaventato chiunque. E quindi devo dire che da questo punto di vista io spero che anche gli scettici che pure erano dentro Milanello, con la partita e con il risultato di ieri, siano stati in qualche modo convinti a seguire in maniera forse più convincente le idee calcistiche di Fonseca, perché secondo me il peccato originale sta tutto lì.
Massimo, c'è la svolta? È la svolta?
Allora, le svolte non si hanno in una parte, si hanno dopo.
Aspetta Massimo, che ti sento un po' male adesso, ripeti un attimo. Vai.
Sono.
Vai.
No, stavo dicendo che la svolta sta a vedere le prossime partite. Sicuramente questa è solo una vittoria.
Ma Massimo, guarda, ti sentiamo a scatti. Se ti puoi spostare, non lo so. Abbiamo proprio. Aspetta, vediamo, riproviamo.
Spostarmi.
O ti richiamo al volo il nostro regista. Vedi un po' un attimo, se metti disposti, perché non riusciamo a sentirti. Proviamo?
Niente.
Vai. Dicevi?
No, stavo dicendo che la si dovrà vedere.
No.
Nelle partite.
Niente,
non riusciamo, aspetta, riproviamo un attimo.
Ti richiamiamo, Max.
Franco, io ti libero intanto, ti ringrazio tantissimo, così sentiamo...
Posso fare il vice Massimo mentre lo richiamate?
Va bene.
Grande Franco.
Che grande che sei.
Volevo aggiungere questo.
Sì.
Dal punto di vista complessivo, volevo dire questo. Obiettivamente il Milan ha avuto un ritardo nella costruzione, tra virgolette, della stagione, perché secondo me Fonseca e la sua idea di calcio dominante, sì. quindi è stata un po' accompagnata da secondo me, legittimo scetticismo.
Certo.
Il fatto che lui ieri abbia, tra virgolette, modificato il suo credo per costruire una fase difensiva a 5,
sì.
ti dà l'idea anche di un uomo capace di
cambiare,
tra virgolette, cambiare a secondo dell'avversario. Poi lui racconta che secondo lui c'è una grande differenza, una grande difficoltà tra giocare nel campionato italiano, dove ci sono molte squadre che marcano a uomo, e invece competere in Europa, dove c'è,
ce l'ha un po' mischiata,
maggiore...
secondo me ce l'ha voluta un po' impapocchiare, caro, con lì in quell'uscita lì, dai.
Che impapocchiare, secondo me ha voluto segnalare obiettivamente, scusate, ma diciamocelo francamente, ma voi vi aspettavate che l'Atalanta incartasse a quella maniera il Napoli?
No.
La verità è che se giochi contro squadre che fanno dell'uno contro uno, della marcatura a uomo fissa in ogni zona di campo, il loro credo e il loro unico tema tattico,
certo.
tu devi prendere altre
le contromisure. Certo. Aspetta Franco, che abbiamo recuperato anche Massimo, così voglio sentire anche il suo pensiero e vi saluto. Massimo. Ci siamo. Adesso ti sento benissimo.
Ho sentito in parte quello che ha detto Franco, e su quella parte che ho sentito sono d'accordo, però devo dirti che la svolta devono trovarla loro all'interno. Questa partita che ti dà sicuramente i 3 punti, che ti dà sicuramente un entusiasmo incredibile, una consapevolezza dei tuoi mezzi, deve permetterti poi di affrontare con la stessa determinazione, con gli stessi crismi, una trasferta a Cagliari, dove sicuramente Nicola ti verrà a prendere a uomo, come diceva Franco. E quindi Leao ha ragione,
Leao, quando gli metti l'uomo addosso, se non riesci, non riesci a fare le prime due o tre giocate, va in difficoltà, si innervosisce, comincia a spazientirsi, comincia a buttarla in vacca. Io, ma non è, voglio dire, ma all'epoca quando si giocava tutti a uomo, perché il primo che è arrivato poi con la zona è stato Sacchi, ma prima Lidl, ecco, diciamo certo. Lidl, però prima c'era solo sto benedetto uomo contro uomo, e tu facevi una partita nella partita,
è vero.
Ma tu sapevi già che avversario avevi davanti, e c'era l'avversario, la punta che cominciava a spazientirsi. Prendo due esempi eclatanti, Mancini e Vialli. Mancini tu lo marcavi, lo pressavi, era difficile che lui rinvenisse se tu riuscivi a soffocarlo all'inizio. Vialli no, Vialli innescava una battaglia, Vialli non era mai domo.
Sei chiarissimo
invece,
come esempio.
Se Mancini riusciva le prime giocate, eri morto.
Eri morto.
Perché
.
Poi dopo si cominciava.
Bella questa
a
cosa della partita nella partita, perché era vero, sì, c'erano le partite nella partita.
Franco, ma Catuzzi nel Bari non giocava a zona, Franco, tu che sei un archivio umano.
Sì,
un ottimo Catuzzi, me lo ricordo, no? Era un punto di riferimento.
Bravo, Enrico. Però Enrico è già successivo.
Ma in un certo modo... Scusami, in un certo modo, Franco, il mio caro maestro Gigi Radice mi diceva sempre che nel 75-76 lui giocava come l'Olanda.
È vero, però. Ma
come io avevo...
Tremendismo
anni,
granata.
Hai capito? I Rodori, Danova, Caporale.
La grande.
Claudio Sala, Pecci, Caccarelli, Gazzani e Pulci. Vai.
Vai, la grande.
Vai, Franco, chiudi tu, vai.
Storicamente, allora, è vero che diciamo la prima zona un po' allegrotta l'ha introdotta Lidholm, che però giocava con due difensori centrali, dove c'era per esempio il velocissimo Vierkud, ve lo ricorderete.
Come no, come no.
Ecco, nell'anno dello scudetto. Ma obiettivamente l'allenatore al quale dobbiamo attribuire l'inizio di un cambiamento stilistico di gioco, finito un po' diciamo nell'anonimato, è Corrado Viciani con la sua
Ternana. Verissimo. Sì. Una volta fece un approfondimento su questa cosa e emerse questo fattore qui. Hai ragione, Franco, a ricordare questa cosa. Benissimo, mi devo fermare perché ho sforato, ma è stato un piacevole proprio sentirvi. Grazie Franco, a presto, un abbraccio.
Ciao Franco.
Un abbraccio a Franco Ordine, un abbraccio anche a Massimo, e mi scuso
ciao, grande Massimo,
del cambiamento.
Alla prossima.
Grazie, ciao. Break, torniamo tra poco.